Iniziamo ora ad affrontare uno degli argomenti chiave dell'intera prima parte del corso, vale a dire la Grande Guerra, alleanze, strategie, esiti. Ci troviamo con la Grande Guerra, che poi sarebbe stata chiamata la prima guerra mondiale dopo che la nuova, diciamo, tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ecco, determinò questa numerazione e rappresenta uno dei grandi spartiacque che incontriamo nello sviluppo complessivo dell'età contemporanea. Tanto che, secondo alcune scelte cronologiche compiute da studiosi, la Grande Guerra potrebbe essere anche considerata il vero e proprio inizio dell'età contemporanea. Io ritengo viceversa che, fermo restando il suo ruolo indubitabile di forte spartiacque, elemento di rottura, poi vedremo per quali ragioni, la Grande Guerra non debba indurre a modificare l'interpretazione e la scelta cronologica di fondo che riguarda l'età contemporanea e che, come abbiamo detto in apertura delle nostre lezioni, io ritengo che si debba in qualche modo far iniziare nel tardo Settecento. La Grande Guerra, dunque. Spartiacque non solo per l'immane tragedia umana che causò, ma anche per una serie di importanti fattori storici che ora ci apprestiamo ad approfondire. Prima di entrare nel dettaglio vero e proprio della guerra attraverso un'analisi per quanto sintetica del costruirsi delle alleanze che si confrontarono durante lo svolgimento della guerra, occorre chiedersi quale fosse lo scenario complessivo a livello mondiale, nei decenni immediatamente precedenti lo scoppio appunto della Grande Guerra. È lì infatti che noi possiamo veder maturare le cause più profonde di questo fenomeno, sulle quali poi si innescheranno cause più superficiali, per quanto importanti e alla fine decisive. In parte abbiamo già cominciato a rispondere a questa esigenza, perché negli argomenti che abbiamo affrontato nelle precedenti lezioni, già abbiamo visto maturare nell'Europa e fuori dall'Europa, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, nuove condizioni che sarebbero sfociate tra fine Ottocento e inizio Novecento, nella stagione del cosiddetto imperialismo. E dunque, mettendo a fuoco questo particolare fenomeno, che noi cominciamo a rispondere alla domanda su quali cause strutturali possano in qualche modo avere condotto allo scoppio della Grande Guerra. Innanzitutto un discorso di tipo economico. Ci troviamo tra fine Ottocento e inizio Novecento, come poi approfondiremo nella parte delle nostre lezioni dedicata espressamente alle questioni economiche mondiali, in una fase apparentemente contraddittoria. Da un lato la seconda ondata di sviluppo della rivoluzione industriale, ma dall'altro lato anche quella che venne considerata come la Grande Depressione, vale a dire questa contrazione nel sistema economico mondiale che ebbe, diciamo, o presentò una sorta di intreccio di più fattori, dalla crisi agricola a una parziale crisi industriale, collasso, diciamo, di alcune istituzioni che avevano eccessivamente investito in quel periodo, ad esempio negli Stati Uniti, nel sistema ferroviario, ma in particolare l'elemento, diciamo, simbolico di quella Grande Depressione fu una forte contrazione generalizzata dei prezzi dei beni di consumo. E per questa ragione si considera la Grande Depressione come caratterizzata non esclusivamente, ma espressamente dal fenomeno della deflazione, quindi da un calo, diciamo, generalizzato dei prezzi. In quel contesto, e tenendo conto anche del fatto che ci trovavamo in una fase di nuova grande espansione industriale, della produzione industriale, ecco che maturò l'esigenza per le maggiori potenze economiche del tempo di trovare nuovi sbocchi per la propria produzione, visto che c'era una forte contrazione nella domanda sui propri territori nazionali. Da lì la corsa all'acquisizione vera e propria, alla colonizzazione diretta, vera e propria, di nuove aree, in particolare, il fenomeno lo abbiamo già esaminato, l'Europa, le potenze europee si orientarono verso l'Africa, ricordate, ne abbiamo appena parlato. Ci fu un secondo aspetto nell'economia mondiale legato alle congiunture di quella stagione che, pur non essendo, diciamo, considerato un fattore di innesco diretto della Grande Guerra, ma certamente fu uno dei fattori di contesto che non mancò di preparare il terreno allo scontro finale. Il fatto cioè che in quella situazione di crisi economica o di difficoltà, diciamo, ecco, nella vendita dei prodotti del proprio sistema produttivo, gli stati ritornarono dopo una stagione di apertura al libero scambio, si ritornò a una stagione di tipo protezionistico. Vale a dire all'innalzamento di barriere doganali contro l'entrata sul proprio territorio dei prodotti stranieri. Il protezionismo è un fenomeno essenzialmente economico, ma è chiaro che ha un significato, ha una valenza anche di ordine politico internazionale. Le stagioni, diciamo, caratterizzate da un'accentuazione della logica del libero scambio, tendono in qualche modo a coincidere con fasi di stabilità internazionale anche dal punto di vista politico. Viceversa, le stagioni di protezionismo quasi sempre, soprattutto nelle ultime stagioni storiche, coincidono con fasi di tensione internazionale. Al di là di queste problematiche, o oltre a queste problematiche di natura eminentemente economica, va poi segnalato una sorta di slittamento ideologico da quella linea di pensiero che aveva accompagnato gran parte dell'Ottocento e che abbiamo visto, ecco, in un apposito argomento dedicato all'allargamento, soprattutto nell'Europa, della categoria di Stato-Nazione, vediamo una sorta di slittamento, di radicalizzazione del concetto, del valore, dell'obiettivo di Stato-Nazione verso una deriva di tipo nazionalistico, che matura proprio all'interno di stati già esistenti, già consolidati, già in qualche modo rappresentativi della categoria Stato-Nazione. Dunque dallo Stato-Nazione al nazionalismo, nazionalismo che soprattutto in relazione alle dinamiche internazionali significava accentuazione in senso aggressivo della concezione, nell'immagine, nella visione degli altri stati e esasperata attenzione alle ragioni del proprio stato, della propria popolazione. Infine, un ulteriore argomento di carattere più strettamente geopolitico. Abbiamo visto come nella seconda metà del 1800 si fossero determinati o delineati diversi fenomeni di risistemazione territoriale e geopolitica nell'Europa del tempo. Gli stati dell'Italia, della Germania, gli stessi, diciamo, nuovi stati indipendenti che dopo il congresso di Berlino del 1878 si erano affermati nei Balcani, confermavano un riassetto, diciamo, complessivo della carta geopolitica dell'Europa. Sembrava in qualche modo, ecco, raggiunto un nuovo equilibrio, ma in realtà erano rimaste aperte alcune brecce, alcune potenziali tensioni ancora una volta nell'area dei Balcani. L'impero ottomano, come si ricorderà, non era stato già cancellato dalla carta geopolitica dell'Europa, ma è chiaro che lo svilupparsi al suo interno nell'area balcanica di nuove entità statali indipendenti o almeno autonome, seppur sotto l'egida formale del controllo ottomano, erano sintomi chiari e in certa misura definitivi della crisi che ormai attanagliava da tempo l'impero ottomano. Rimaneva dunque un'area a forte instabilità, mentre nelle altre aree dell'Europa, appunto, la nascita dei nuovi stati aveva sancito l'esito finale di processi storici di lunga data, diciamo di lunga durata, ma a quel punto, raggiunta questa nuova stabilità, era immaginabile che per un certo periodo quel nuovo sistema, diciamo, di equilibri e di confini più o meno tenesse. E dunque proprio nell'area balcanica, come poi si sa, ecco, si innesca quella microcrisi che porterà allo scoppio vero e proprio della Grande Guerra, costituirà di fatto il casus belli che innesca la Grande Guerra. Mi riferisco ovviamente alla questione legata all'attentato di Sarajevo del giugno 1914, ma dietro al fatto in sé, ecco, dell'attentato all'erede al trono d'Austria, occorre ricordare quale fosse la ragione del contendere che stava sullo sfondo di quelle vicende. Quando abbiamo affrontato le questioni balcaniche nel quadro dell'argomento dedicato agli riequilibri geopolitici europei, ci si ricorderà forse che accennammo a una delle decisioni assunte a Berlino nel 1878. Vale a dire il fatto che la Bosnia-Erzegovina, parte del territorio ottomano, invece di raggiungere l'autonomia o l'indipendenza o essere in qualche modo aggregata al territorio serbo, che proprio in quell'occasione guadagnò la propria totale indipendenza come principato, poi pochi anni dopo sarebbe stato trasformato, elevato al rango di regno, In realtà l'Austria-Ungheria rivendicò il controllo, l'amministrazione diretta di quel territorio e quando 30 anni dopo avrebbe dovuto rilasciarlo, di fatto lo annette ai propri territori statali. Ne nacque naturalmente una crisi nella percezione della popolazione locale, ma anche del vicino Stato serbo, una parte della cui popolazione di etnia serba viveva proprio all'interno dei territori bosniaci. Il nesso tra questo fenomeno appena richiamato e l'attentato del giugno 1914 è chiaro. L'attentato viene materialmente compiuto da un esponente del movimento nazionalista anti-austriaco di etnia serbo, diciamo bosniaca. L'attentato viene compiuto a Sarajevo, capitale appunto della Bosnia, ma a Vienna si ritiene che i veri mandanti, i veri responsabili politici della vicenda non siano appunto tanto a Sarajevo quanto a Belgrado, la capitale della Serbia. L'attentato di Sarajevo, dunque, è giustamente considerato non solo sotto il profilo simbolico, l'atto concreto che porta allo scoppio della guerra attraverso una classica procedura secondo diciamo le regole di ingaggio internazionale dell'epoca, vale a dire l'invio al proprio potenziale nemico di un ultimatum contenente una serie di condizioni che qualora venissero rifiutate dal destinatario dell'ultimatum producono automaticamente la formale dichiarazione di guerra ed è quello che avvenne appunto alla fine di luglio del 1914. Si era già all'interno delle dinamiche della Grande Guerra. Alle cancellerie europee del tempo pareva ancora di no, già il fatto che si fosse arrivati a una esplicita dichiarazione di guerra era un aspetto che era in qualche modo non sorprendente dal punto di vista di Vienna, che cercava un casus belli per poter risolvere la questione serba, ma nelle altre maggiori capitali dell'Europa del tempo si riteneva in qualche modo circoscrivibile la questione. Viceversa, questo non avvenne. Per effetto, ed ecco che ci spostiamo dal dettaglio specifico della vicenda, allarghiamo il nostro sguardo agli equilibri politico-diplomatici dell'Europa del tempo per una serie di alleanze e concatenazioni tra i vari stati che si erano delineate nei decenni immediatamente precedenti lo scoppio della guerra. A fianco della guerra, che naturalmente comportò la reazione militare della Serbia che mobilitò, cioè preparò immediatamente diciamo, l'esercito all'attacco che si immaginava imminente da parte dell'impero austriaco, a fianco appunto della Serbia entrò come era largamente prevedibile l'impero russo nel quadro di quella particolare sensibilità etnico-ideologica che prende il nome di panslavismo. Così come a fianco della Serbia era largamente prevedibile l'intervento dell'impero russo, così a fianco dell'Austria-Ungheria nell'eventualità di un allargamento del conflitto, come stava avvenendo appunto per l'intervento di San Pietroburgo, la capitale all'epoca, ricordiamolo, ecco, dell'impero zarista, a fianco invece dell'impero asburgico sarebbe chiaramente intervenuto il Reich tedesco. A questo punto scattavano le diverse alleanze che formalmente si erano costruite nei decenni precedenti e che ora sinteticamente richiameremo. Sino a partire dall'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento si era costituita una alleanza dapprima dualista tra il Reich tedesco e l'impero asburgico e poi triplice, estesa anche al Regno d'Italia. Aveva preso il nome di Triplice Alleanza. Era un'alleanza difensiva che comportava cioè l'intervento degli altri componenti dell'alleanza a vantaggio, a favore, a protezione di uno dei componenti stessi dell'alleanza nel caso questo componente venisse attaccato. In questo caso dunque gli altri intervenivano a difesa, da cui appunto la formula di alleanza difensiva, a difesa diciamo dell'attaccato. Non era viceversa prevista un'alleanza di tipo offensivo. Dunque, la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia del luglio 1914 di per sé non faceva scattare l'automatismo della triplice alleanza. Sappiamo che di questo si valse il Regno d'Italia, il terzo sottoscrittore della triplice alleanza, per tergiversare. Dal luglio del 1914 fino all'entrata in guerra dell'Italia che risale al maggio del 1915, ma non a fianco dei due appunto altri partner della triplice alleanza. Di questo riparleremo. Sul fronte opposto non era formalmente mai stata stipulata una controalleanza se non attraverso una serie di accordi bilaterali che si erano sviluppati tra il tardo Ottocento e l'inizio del Novecento. Dapprima un accordo franco-russo, poi anglo-francese e infine anglo-russo. Per effetto di queste, diciamo, successive alleanze, all'ingresso della guerra nell'estate del 1914, l'ingresso in guerra dell'impero russo a fianco della Serbia comportava l'entrata in guerra anche successivamente del Regno Unito, dell'Inghilterra e della Francia. All'esito, diciamo, di questa iniziale, seppur breve, fase transitoria, in poche settimane lo schieramento complessivo delle forze in campo in Europa era chiaro. Da un lato l'impero asburgico, il Reich tedesco, l'impero ottomano e altri alleati minori, sul fronte opposto la Serbia, l'impero russo, la Francia e il Regno Unito. Tra le potenze di media grandezza nell'Europa del tempo, oltre alla Spagna, che rimase fuori dal conflitto, c'era la posizione dell'Italia. L'Italia, come dicevo già prima, si avvalse della clausola difensiva della triplice alleanza per non entrare immediatamente in guerra, dichiarando la propria neutralità, perlomeno transitoria. Sappiamo poi che nei mesi successivi, sia da una parte che dall'altra, sui due fronti, diciamo, che già si confrontavano sul terreno di battaglia, vennero avanzate delle proposte al governo italiano per indurre il Regno d'Italia a entrare in guerra o su un fronte o sull'altro. Alla fine, nell'aprile 1915, venne stipulato dall'Italia a Londra, quel patto che prende dalla località il nome appunto di Patto di Londra, con la clausola dell'intervento in guerra entro un mese dalla stipula del trattato stesso, entrata in guerra dell'Italia a fianco della cosiddetta triplice intesa, vale a dire Inghilterra, Francia e Russia. E ciò che avvenne, come sappiamo formalmente anche nell'epopea, diciamo, italiana, l'entrata in guerra risale al 24 maggio 1915. A quel punto le forze in campo, perlomeno diciamo sul teatro di guerra europeo, erano completamente impegnate. Sul campo europeo chiariamo da subito che la Grande Guerra, a differenza della Seconda Guerra Mondiale, fu un conflitto di immani dimensioni, di grande tragedia, con esaurimento profondo delle energie umane, ma anche economiche, intellettuali, di gran parte, diciamo, dei contendenti. Ma al di là, diciamo, degli sviluppi territoriali marginali, fu essenzialmente una guerra nata e consumata sul suolo europeo. È importante notare questo perché in qualche modo le ragioni del conflitto, le alleanze che si confrontarono, sono dunque riconducibili alla stagione conclusiva e purtroppo esiziale di quel fenomeno che abbiamo già in precedenza denominato sistema eurocentrico. Vale a dire la parte più ricca, potente e diciamo all'avanguardia nel sistema mondiale si era in qualche modo precipitata verso il collasso finale. Intervennero anche nel quadro complessivo della guerra altri stati, altri soggetti, ma lo fecero in misura, da un certo punto di vista, secondaria, con l'eccezione che poi richiameremo degli Stati Uniti. Per approfondire ulteriormente ciò che finora abbiamo detto a premessa dello sviluppo concreto, effettivo della Grande Guerra, vediamo e utilizziamo la diapositiva numero 17 per avere conferma dell'alleanza su un fronte e sull'altro. Come vedete, le diverse colorazioni consentono facilmente di visualizzare. Ecco, un dettaglio: quando utilizziamo questi materiali, molto utili in generale, attenzione a mettere a fuoco anche i limiti, spesso di carattere cronologico, nel senso cioè che le datazioni sono molto approssimative o volutamente semplificatorie. In questo caso, ad esempio, come vediamo dal riquadro in basso a destra, si parla dell'Europa nel 1914. Abbiamo appena visto che l'Italia in quel momento non era affatto entrata in guerra, lo sarà solo l'anno successivo. È un dettaglio, ma è attraverso i dettagli che la nostra conoscenza storica può in qualche modo raffinarsi. L'immagine successiva, la diapositiva 18, ci fa vedere invece lo scenario mondiale sullo sfondo della Grande Guerra. Attenzione a non venirne in qualche modo confusi. In che senso? Questa rappresentazione cartografica è intesa soprattutto a far vedere l'estensione delle aree coloniali che entrarono in gioco sullo sfondo delle alleanze che si confrontarono durante la Grande Guerra. Se non comprendessimo quello che ho appena spiegato, avremmo la sensazione che la guerra si combatté ovunque, salvo che in Europa. È vero il contrario, nel senso cioè che questa rappresentazione cartografica ci fa vedere quali aree territoriali erano in qualche modo indirettamente implicate dalla guerra in quanto possedimenti coloniali dell'una o dell'altra potenza. In particolare possiamo rilevare che soprattutto gli imperi inglese e francese giocarono un ruolo importante nella produzione di materiali, materie prime e anche nell'invio di soldati per fiancheggiare gli eserciti nazionali dei due paesi. Viceversa, gli stati dell'alleanza, diciamo austro-tedesca, avevano pochissimi territori, l'Austria praticamente nulla, la Germania aveva solamente alcuni possedimenti coloniali in Africa, il Camerun, l'Africa tedesca del sud-ovest e l'Africa orientale tedesca, quindi una sproporzione netta nel sostegno che i rispettivi imperi coloniali potevano dare alle potenze implicate nella guerra. Passiamo però a questo punto anche a delineare un aspetto delle vicende militari dirette della guerra stessa. Il fatto cioè che secondo le teorie militari del tempo e sulla base delle esperienze delle numerose guerre che purtroppo si erano combattute, ecco, nelle fasi storiche precedenti e fino alla vigilia della stessa Grande Guerra. Possiamo ricordare tra l'altro le due guerre balcaniche che avevano nel biennio precedente la guerra appunto ulteriormente diciamo fatto capire che l'area balcanica era diciamo totalmente o quasi totalmente instabile. Ma un aspetto in particolare colpisce nella dinamica, ecco, di queste guerre nelle strategie militari. Il fatto cioè che si fosse previsto, ad esempio da parte tedesca, che aveva preparato da tempo un piano di attacco militare contro la Francia, l'idea che si potesse in qualche modo colpire e in breve tempo ottenere significativi e decisivi esiti, risultati dal punto di vista militare. L'esperienza fatta, diciamo, dall'esercito prussiano nelle due circostanze che già conosciamo, la guerra contro l'Austria del 1866 e la guerra contro la Francia del 1870, rassicuravano sulla validità di questa ipotesi. In realtà, ben presto la Grande Guerra si trasformò da quella che sembrava possibile come una guerra molto rapida, ecco, in una guerra assolutamente statica, una guerra di trincea. Vale a dire, sopportato l'esito dei primi attacchi, la guerra tendeva a stabilizzarsi sui diversi fronti e a non vedere significative movimentazioni dal punto di vista degli, diciamo, degli assetti dei vari eserciti. Prima però di entrare, ecco, nel dettaglio dei vari fronti dove si sviluppò la guerra, guardiamo l'immagine numero 19, anche se non vedo in basso il numero, avrete pazienza, ma lo vedrete nella sequenza, dal titolo Assetto generale della Grande Guerra, che ci dà un po' lo scenario, ecco, complessivo, e attraverso i due riquadri a sinistra e in basso tutta una serie di informazioni. Ecco. Due aspetti mi sono permesso di cerchiare, due fenomeni sono consentito di cerchiare in rosso e ve li devo spiegare. Uno, vedete sopra la Cina la data 14 agosto 1917 così colorata. È un errore, la data è esatta, ma così rappresentata vorrebbe dire la data nella quale quello Stato si è arreso ai propri avversari. Non è vero, quella è la data nella quale la Cina dichiarò formalmente guerra alla Germania e all'Austria. Quindi dovrebbe essere, diciamo, scusate il dettaglio, colorata esattamente come la data del 6 aprile 17 che vede il formale ingresso in guerra degli Stati Uniti. un dettaglio, ma come dicevamo prima, anche i dettagli hanno una loro valenza. Poi vedete che ho cerchiato in rosso tre aree geografiche più o meno vicine all'Europa. Significa che lì si diciamo delinearono scenari nevralgici nello sviluppo della guerra. La cerchiatura più a nord, quindi nella zona diciamo del mare del nord, significa l'area nella quale si sviluppò più a lungo lo scontro navale tra le due maggiori potenze diciamo navali dell'Europa del tempo. Naturalmente quella, la marina da guerra inglese, la più forte in assoluto, e quella germanica. Il fatto che la marina germanica non riuscisse in qualche modo a sfondare la barriera costituita dal naviglio da guerra inglese costituì uno degli aspetti strategici più importanti nella guerra, a danno ovviamente della Germania. Ma lì ci fu anche un altro problema, e cioè la reazione tedesca fu iniziare e prolungare durante gran parte della guerra gli attacchi attraverso i sommergibili che attaccavano non solo il naviglio in quell'area, non solo o attorno più in generale alle isole inglesi, non solo diciamo attaccavano e colpivano il naviglio dei propri avversari, ma anche dei fornitori dei propri avversari, vale a dire di altri stati formalmente neutrali che però fiancheggiavano l'impegno militare dell'Inghilterra, della Francia, eccetera. È un aspetto nevralgico anche questo della guerra, perché gli Stati Uniti entreranno in guerra il 6 aprile 1917 dopo l'ennesimo attacco subito dal naviglio statunitense nell'Atlantico, attacco da parte dei sommergibili tedeschi, dopo reiterate proteste già nei due precedenti anni di conflitto. A questo punto l'opinione pubblica statunitense fece un'enorme pressione sul governo americano e in particolare sull'organismo da cui dipende la dichiarazione di guerra, cioè il Congresso, il Parlamento statunitense, e si arrivò all'entrata formale in guerra degli Stati Uniti nell'aprile 1917. E gli altri due ovali in rosso sono due punti nevralgici, che sono altrettante porte, punti di passaggio decisivi. Quello al centro è il doppio stretto del Bosforo e dei Dardanelli. Decisivo, lì si combatté a lungo durante la guerra perché gli anglo-francesi cercavano in qualche modo di spezzare l'ostacolo costituito dal blocco dei due stretti sotto il controllo ottomano. Non dimentichiamo che l'impero ottomano era alleato dell'Austria e della Germania, quindi nemico non solo della Francia e dell'Inghilterra, ma anche della Russia. La Russia aveva una parte importante del proprio naviglio da guerra dentro il Mar Nero. Quindi sbloccare, diciamo, le uscite del Bosforo e dei Dardanelli voleva dire per l'impero russo poter dispiegare nel Mediterraneo il proprio naviglio militare. L'altro problema era costituito dal canale di Suez. Il canale di Suez era dall'inizio degli anni '80 sotto il controllo inglese e gli inglesi praticamente bloccarono ogni possibile passaggio attraverso il canale, salvo quello che serviva naturalmente a loro e ai suoi propri alleati, per, diciamo, impedire, ad esempio, l'arrivo verso l'Europa di materiali o truppe o altro provenienti dai territori coloniali tedeschi, i quali avrebbero dovuto inevitabilmente circumnavigare, risalire tutte le coste, diciamo, africane per poi arrivare, diciamo, di fronte al blocco navale inglese che era presente nel mare del Nord. Quindi era in qualche modo un impedire che dal pur minimo sparuto impero coloniale tedesco arrivassero materie, forze o altro a sostegno degli imperi centrali impegnati in guerra.